al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
È sabato 1 luglio 2006, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande in studio per il nostro programma quotidiano dedicato all'approfondimento dell'attualità. Saluto Vittorio Rossi in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. La tradizione si è ripetuta anche quest'anno. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, giovedì scorso, Papa Benedetto ha presieduto la celebrazione nella Basilica Vaticana e ha imposto il pallio ai nuovi arcivescovi metropoliti giunti da tutto il mondo e ha ribadito davanti a una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli l'impegno della Chiesa di Roma per arrivare alla piena comunione. Il Papa ha ribadito questa intenzione anche attraverso un'omelia dedicata al tema del primato di Pietro, del primato petrino, che parte proprio dalla nota frase di Gesù tratta dal capitolo 16 di Matteo: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Che cosa dice il Signore a Pietro con queste parole? Si è chiesto e ci ha chiesto il Papa durante l'omelia. Ma soprattutto cosa dice a noi e al Vescovo di Roma e alla Chiesa di oggi? Per spiegarlo, Benedetto XVI ha messo a confronto tre brani del Vangelo che raccontano altrettanti dialoghi tra Gesù e il primo degli Apostoli. Quello di Matteo, appena citato, la cosiddetta confessione di Pietro, e poi la lezione di umiltà che Gesù impartisce a Pietro nel capitolo 22 del Vangelo di Luca, preannunciandogli che compirà il tradimento, ma anche consegnandogli il mandato petrino. E infine il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù invita Simon Pietro a pascere le sue pecorelle, ma gli indica anche la via del martirio. Attraverso questi tre testi, Benedetto XVI ha sviluppato una catechesi che descrive il primato del primo degli Apostoli come una grazia, un dono di Dio alla Chiesa, una Chiesa fatta di uomini deboli, in cui la Pasqua e il Venerdì Santo convivono sempre insieme. Ascoltiamo un primo passaggio da questa omelia.
La Chiesa, ed in essa Cristo, soffre anche oggi. In essa Cristo viene sempre di nuovo schernito e colpito, sempre di nuovo si cerca di spingerlo fuori del mondo e sempre di nuovo la piccola barca della Chiesa è squassata dal vento delle ideologie che con le loro acque penetrano in essa e sembrano condannarla all'affondamento. E tuttavia, proprio nella Chiesa sofferente, Cristo è vittorioso. Nonostante tutto, la fede in Lui riprende forza sempre di nuovo. Anche oggi il Signore comanda alle acque e si dimostra Signore degli elementi. Egli resta nella sua barca, nella navicella della Chiesa. Così anche nel ministero di Pietro si rivela, da una parte, la debolezza di ciò che è proprio dell'uomo, ma insieme anche la forza di Dio. Proprio nella debolezza degli uomini il Signore manifesta la sua forza, dimostra che è Lui stesso a costruire, mediante uomini deboli, la sua Chiesa.
Così dunque Papa Benedetto XVI giovedì scorso nell'omelia durante la celebrazione eucaristica per la festa dei Santi Pietro e Paolo. Ancora commentando il Vangelo di Luca al capitolo 22, il Papa ha ricordato durante l'omelia come, affidando a Pietro il mandato di confermare i suoi fratelli nella fede, gli ricorda anche la sua debolezza. Pietro e con lui la Chiesa traggono la loro forza solo da Dio, anche oggi. La frase pronunciata da Gesù in questo passaggio del Vangelo di Luca è la seguente: io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. Sentiamo come l'ha commentata il Papa.
La preghiera di Gesù è il limite posto al potere del maligno. Il pregare di Gesù è la protezione della Chiesa. Possiamo rifugiarci sotto questa protezione, aggrapparci ad essa e di essa essere sicuri. Ma come ci dice il Vangelo, Gesù prega in modo particolare per Pietro, perché non venga meno la tua fede. Questa preghiera di Gesù è insieme promessa e compito. La preghiera di Gesù tutela la fede di Pietro. Ecco, non lasciare mai che questa fede diventi muta. Rinfrancarla sempre di nuovo, proprio anche di fronte alla croce e a tutte le contraddizioni del mondo, questo è il compito di Pietro finché il Signore venga. Perciò, appunto, il Signore non prega soltanto per la fede personale di Pietro, ma per la sua fede come servizio per gli altri. È proprio questo che il Signore intende dire con le parole: e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Tu, una volta ravveduto. Questa parola è insieme profezia e promessa. Essa profetizza la debolezza di Simone, che di fronte ad una serva ed un servo negherà di conoscere Gesù. Attraverso questa caduta Pietro, e con lui la Chiesa e i successori di Pietro, devono imparare che la propria forza da sola non è sufficiente per edificare e guidare la Chiesa del Signore. Nessuno ci riesce soltanto da sé.
Così dunque il Papa, nell'omelia pronunciata giovedì mattina nella Basilica Vaticana per la festa dei Santi Pietro e Paolo. Avete dunque sentito il Papa tornare più volte su questo concetto, il primato di Pietro, primato che in qualche modo non cancella la debolezza dell'uomo, dunque la debolezza del primo degli apostoli, una chiesa formata da uomini deboli che si basa proprio sulla forza che le viene da Dio. Ma quanto è presente nella tradizione dell'esegesi biblica questa immagine di San Pietro che è stata spiegata dal Papa giovedì scorso? Ne abbiamo parlato con un biblista, Don Bruno Maggioni, biblista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Beh, certamente è un'idea che fa parte della tradizione esegetica, anzi direi che nei tre testi che il Papa stesso sviluppa, quello di Matteo, di Luca e di Giovanni, è l'idea, non dico più sottolineata, questo sarebbe esagerato, però è un'idea presente in tutti e tre. Si nota che sono tre testi indipendenti, di tradizioni diverse, ma questa nota c'è dappertutto. Per esempio nel testo di Matteo, Pietro è dichiarato roccia, che deve mantenere la Chiesa nella fede, però subito dopo si dice che Gesù rimproverò Pietro perché non voleva accettare la croce. E gli dice: tu ragioni non secondo Dio ma secondo gli uomini. Quindi la funzione di roccia, diciamo la grandezza della funzione di Pietro, ma la debolezza dell'uomo. Nel testo di Luca altrettanto, che questo il Papa, visto che l'ha analizzato bene, ha messo in luce questo tratto, cioè tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli, dove confermare per sé vuol dire rendere di pietra, rendere di sasso, esterizzo il verbo. Però una volta convertito, cioè allude al rinnegamento di Pietro, e addirittura penso anche che nel testo di Giovanni, dove per tre volte Gesù gli chiede se mi ami, se mi ami, se mi ami, tre volte è un'allusione al rinnegamento di Pietro. Quindi questa idea che la funzione di Pietro è grazia e non merito dell'uomo, che resta uomo, è sempre molto sottolineata. Per me è molto importante questa idea, e mette in luce che è in gioco la gratuita iniziativa di Dio, no? Quindi siamo al sicuro, siamo davvero su qualcosa di sicuro. Poi sottrae anche la funzione di Pietro a delle valutazioni di altro genere, perché se noi fossimo convinti che per essere Papa bisogna essere santi, discuteremmo questo è santo, questo non è santo, non so se rendo l'idea. La funzione del primato viene proprio perché è dentro anche una situazione umana, debole o no, comunque umana, pare che faccia risplendere maggiormente e libera anche la funzione di Pietro. Il credente deve credere in Pietro, deve ascoltarlo, ma a prescindere dalle valutazioni umane che fa.
Don Bruno, nella sua omelia della festa dei Santi Pietro e Paolo, Benedetto XVI ha parlato della Chiesa di oggi, utilizzando la similitudine di una piccola barca squassata dalle ideologie, una barca che però non affonda mai. Cosa la tiene a galla, secondo lei?
È ancora la stessa cosa che ho già detto, è la grazia di Dio, la presenza di Cristo. È che io quando penso la barca sballottata, penso anche al Signore che sembra dormire, no? Come dice il racconto evangelico. E l'hanno svegliato perché lo volevano presente, attivo, ma in realtà si sono sentiti dire uomini di poca fede. Sì, è vero, tutte queste cose ci sono, la storia è turbolenta, anche quella della Chiesa, tra l'altro. E tuttavia c'è questa saldezza che però viene da Dio e non dall'uomo.
Come ha spiegato il Papa, nel Vangelo di Luca Gesù dà a Pietro il mandato di confermare i fratelli nella fede. Ne parlava poco fa Don Bruno. Ecco, in cosa consiste propriamente questo compito? Vuole spiegarci ancora cosa si intende con il verbo confermare?
Ho già detto che di per sé il verbo vuol dire rendere solido, rendere di pietra. E evidentemente questo significa che si è anche in un momento di avversità, ma il rendere di pietra evangelico non vuol dire solo, come nella lingua greca normale, nel pensiero normale, rendere di pietra di fronte alle difficoltà, cioè di fronte alle difficoltà il credente ha una fede che non traballa per le difficoltà, ecco, resta solida, ma credo anche che voglia dire che resta capace di attendere, anche attendere a lungo, ecco, anche dove magari ti può cadere la speranza perché sembra continuamente differita. E questo credo che sia proprio il fondamento di Pietro, perché roccia deve confermare, rendere solida nelle turbolenze di qualsiasi genere, esterne e interne, la fede della Chiesa, e anche quando Gesù chiede nel Vangelo di Giovanni, chiede se mi ami, anche lì pascia il gregge e poi subito dopo dice tu seguimi, segui la strada della croce. Sono cose molto, molto interessanti, anzi io direi che questa idea di una Chiesa che sta in piedi perché Cristo la mantiene in piedi, ma è generale, il Vangelo. Il Vangelo di Marco, i discepoli hanno abbandonato Gesù al momento della croce, però Gesù appena risorto è andato a prendere i discepoli, quindi è la fedeltà di Dio che mantiene in piedi la storia della Chiesa dell'uomo.
Don Bruno Maggioni, si può dire dunque, alla luce di questa omelia di Papa Benedetto, che il primato di Pietro non si basa sulle qualità umane del primo degli apostoli?
Certamente, certamente, perché anzi i testi mettono in luce che Pietro aveva delle grandissime qualità, però era uomo, aveva le sue debolezze umane, le sue difficoltà a capire, per esempio, sempre stando al Vangelo di Matteo, a capire il mistero della croce, perché ha detto tu sei il Messia, il figlio di Dio, però quando Gesù aggiunge che si incammina verso la croce dove sarà crocifisso, gli dice no, questo non può accadere. E poi se posso sottolineare questo aspetto che mi piace molto, è che San Paolo stesso dice che il tesoro è in vasi di coccio, vasi normali, ed è bello questo, che la verità di Dio, la presenza di Dio sia in uomini normali. Altrimenti noi, se fossero troppo belli questi vasi, un vaso greco, tutti guardano il vaso e non guardano quello che c'è dentro, perché il vaso catturerebbe tutta l'attenzione, invece no, chiaramente l'attenzione deve andare più là.
Dunque Dio dimostra la sua forza, come ha detto il Papa, costruendo la sua Chiesa con uomini deboli.
Sì, è lì bello, no, perché se fosse solo con uomini forti sarebbero esclusi noi due, no? Invece no, anche noi.
Così Don Bruno Maggioni, che ringraziamo, biblista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, commentando le parole pronunciate dal Papa giovedì mattina nella Basilica Vaticana durante la celebrazione eucaristica per i santi Pietro e Paolo. Avete sentito il concetto, la funzione di Pietro è grazia e non merito dell'uomo. Lo stesso concetto era stato spiegato recentemente dal Cardinal Albert Vanois, gesuita, rettore emerito del Pontificio Istituto Biblico, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per i 500 anni della Basilica Vaticana. In sala stampa della Santa Sede era il 18 aprile scorso. Sentiamo questo intervento del Cardinal Vanois.
Negli elenchi dei 12 apostoli, Pietro occupa sempre il primo posto e San Matteo dice esplicitamente primo Simone, chiamato Pietro. E a lui che Gesù si rivolge di preferenza. E lui il primo dei tre discepoli privilegiati che Gesù prende con sé nella casa di Gairo prima della risurrezione della figlia, sul monte della trasfigurazione e nel giardino del Getsemani. Anche in altri episodi Gesù si l'associa strettamente, ad esempio a proposito della tassa da pagare per il Tempio di Gerusalemme, o quando Gesù gli dice di aver pregato specialmente per lui. Non lo dice a nessun altro apostolo. D'altra parte è sempre lui il più pronto a rispondere a Gesù e ad intervenire. Quando Gesù chiede ai discepoli, voi chi dite che io sia? E Pietro a pronunciare una magnifica professione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. In un momento di crisi in cui molti dei discepoli si tiravano indietro, quando Gesù chiede ai dodici, forse anche voi, volete andarvene? Fu Pietro a rispondere, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Dopo la risurrezione di Gesù, è stato lui il primo degli apostoli ad avere un'apparizione del risorto. Lo dice Luca, lo dice Paolo. Poi ricevete l'incarico di pascere il gregge di Gesù. Negli Atti degli Apostoli vediamo come assume le sue responsabilità. Anche per l'apertura della Chiesa all'evangelizzazione dei pagani, San Luca dimostra come il ruolo di Pietro sia stato fondamentale. La situazione di Pietro però è stata complessa. Accanto a episodi che lo mettono in luce molto positiva, troviamo nei Vangeli altri episodi che lo presentano invece in modo molto negativo, come un uomo presuntuoso, che mancava di fede, che commetteva colpe gravi. Quando i discepoli attraversano di notte il lago di Genesaret e vedono Gesù venire verso di loro camminando sulle acque, sono spaventati, ma Gesù li rassicura dicendo «Coraggio, sono io». Allora Pietro ha una bella iniziativa. Scende dalla barca e va verso Gesù. Questa bella iniziativa è presto seguita però da una scena umiliante. Pietro, per la violenza del vento, si impaurisce, comincia ad affondere, grida «Signore, salvami!» e si merita il rimprovero di Gesù, che lo qualifica di «uomo di poca fede». Dopo la sua magnifica professione di fede di Cesarea di Filippo, Pietro sente Gesù annunciare la sua passione e ritiene allora di doversi opporre a questa prospettiva che contraddiceva le proprie idee. Gesù allora rimprovera severamente Pietro dicendo «Lungi da me, Satana, perché tu non la pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Pietro però non si corresse. Nel Getsemani cercò di preservare Gesù dalla sua passione. Aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote. Gesù allora gli ordinò di rimettere la spada nel fodero. Non si doveva opporre alla passione. La presuntuosità di Pietro si era manifestata chiaramente poco prima, alla fine dell'ultima cena, alla parola di Gesù che prediceva ai discepoli «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte?» Pietro aveva risposto «Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai!» Gesù allora gli aveva predetto il suo triplice rinnegamento che accadde. Ci è voluto questo triplice rinnegamento perché Pietro rinunciasse a salvare Gesù come lo voleva e accettasse invece umilmente di essere salvato da Gesù. Tutta questa storia dimostra chiaramente che il primato conferito da Gesù a Pietro nella Chiesa non è stato basato sui meriti di Pietro, non è stata una ricompensa delle sue virtù, ma è stato un dono fatto alla Chiesa, malgrado la fragilità umana di Pietro. Però un dono veramente fatto alla Chiesa. Il primato di Pietro è un dono di Gesù alla Chiesa. Cristo è l'unico salvatore. Pietro è un uomo salvato da lui. Non di meno, la Chiesa è fondata su di lui da Cristo. La Basilica di San Pietro proclama questo alla faccia del mondo.
E questo era un brano dell'intervento del Cardinale Albert Vanoy, gesuita, rettore emerito del Pontificio Istituto Biblico, durante la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per i 500 anni della Basilica di San Pietro, che si è tenuta nella sala stampa della Santa Sede il 18 aprile scorso. Un brano in cui il Cardinale spiegava come la funzione di Pietro sia grazia e non merito dell'uomo, un brano che ben si lega alle riflessioni fatte dal Papa giovedì scorso nell'omelia durante la festa dei Santi Pietro e Paolo. Ringraziamo anche Don Bruno Maggioni, biblista della Cattolica di Milano, che è stato nostro ospite in questa puntata di Al di là della notizia, che sta per concludersi. Salutiamo Vittorio Rossi in console, Maria Serena Tullio, Eva Rorman in regia. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto e vi augura ancora un buon sabato pomeriggio.